L'amante di Lady Chatterley di David H. Lawrence. Capitolo 1. Il nostro tempo è essenzialmente tragico, quindi ci rifiutiamo di prenderlo tragicamente. Il cataclisma si è abbattuto, siamo tra le rovine. Cominciamo a ricostruire nuovi piccoli centri di vita, a nutrire nuove piccole speranze. È un lavoro piuttosto duro. La strada verso l'avvenire non è agevole. Bisogna girare gli ostacoli o cercare di scavalcarli. Per quanto grande il numero dei cieli che ci sono crollati sulla testa, dobbiamo pur vivere. Tale più o meno era la situazione di Constance Chatterley. La guerra le aveva fatto crollare il cielo in testa, ma aveva capito che bisognava vivere e imparare. Nel 1917 aveva sposato Clifford Chatterley, mentre questi era a casa per un mese di licenza. E la loro luna di miele era durata un mese. Poi gli era ritornato nelle Fiandre per essere riportato in Inghilterra, 6 mesi più tardi ridotto in frantumi o poco meno. Constance, sua moglie, aveva allora 23 anni, lui 29. La tenacia della sua vitalità si dimostrò prodigiosa. Non morì e parve che i frantumi si saldassero nuovamente insieme. Per 2 anni rimase nelle mani dei medici. Poi lo dichiararono guarito e poté ritornare alla vita. Ma una metà del corpo, dalle anche in giù, era paralizzata per sempre. Questo accadeva nel 1920. Clifford e Constance ritornarono a Rugby Hall, residenza di famiglia. Essendo morto il padre, Clifford era ora baronetto, col titolo di Sir Clifford, e Constance aveva quello di Lady Chatterley. Cominciarono la vita domestica in comune nella casa quasi abbandonata dei Chatterley, con un reddito piuttosto inadeguato. Clifford aveva una sorella, ma se n'era andata. Altri parenti prossimi non ce n'erano. Il fratello maggiore era morto in guerra. Storpiato per sempre, sapendo di non poter mai avere figli, Clifford ritornò nei fumosi Midlands per mantenere in vita finché poteva il nome dei Chatterley. Proprio disperato non era, poteva andare e venire in una sedia a ruote che guidava egli stesso. Aveva una carrozzetta con un motorino per girare lentamente nel bel parco melanconico di cui andava veramente fiero, sebbene ne parlasse fingendo di tenerlo in conto d'un giardinetto. Tanto aveva patito che la sua capacità di soffrire lo aveva, fino a un certo punto, abbandonato. Rimaneva stranamente vivo e gioioso. E quasi gaio, col suo colorito acceso, il suo aspetto sano, gli occhi azzurro chiaro, vivi e provocanti. Le spalle erano larghe e forti, le mani molto vigorose. Vestiva dispendiosamente, portava belle cravatte di Ebon Street. Pure gli si notavano in viso lo sguardo attento e l'aria un po' assente dello storpiato. Era stato così prossimo a perdere la vita che quando gli rimaneva, gli era immensamente prezioso. Gli si leggeva chiaramente nello splendore inquieto degli occhi l'orgoglio di essere ancora in vita dopo un'avventura simile, ma ne era stato così colpito che in lui qualcosa era morto, un po' della sua sensibilità si era dileguata. C'era come una lacuna in lui, un difetto di percezione. Constance, sua moglie, era una giovane colorita dell'aspetto campagnolo. Soffici capelli bruni, corpo vigoroso e movimenti lenti, pieni di un'energia poco comune. Aveva grandi occhi stupiti, una voce dolce, mite e sembrava appena arrivata dal suo villaggio natale. Ma la verità era tutt'altra. Suo padre, il vecchio Sir Malcolm Wright, un tempo ben conosciuto, era membro dell'Accademia Reale. Sua madre era appartenuta alla società dei Fabiani. Nei bei giorni un po' prefaeliti del passato, Fra artisti e socialisti colti, Constance e sua sorella Hilda avevano ricevuto quella che si poteva chiamare un'educazione esteticamente sciolta da convenzioni.